Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Roberto Festa, penso silenziato in questo momento il microfono.
Ecco, mi sentite?
Perfetto.
Mi sentite?
Perfetto.
Ci sono. Buongiorno. Washington Post. Israele esorta gli iraniani alla rivolta, ma in privato ritiene che saranno massacrati. Parto dal titolo del Post questa mattina, che ha appunto un'esclusiva, no? Si tratta un'esclusiva del giornale di Washington, che ha avuto accesso a un cablogramma del Dipartimento di Stato, da cui appunto si evince che funzionari israeliani hanno confidato alle loro controparti statunitensi di sperare in una rivolta popolare. Questa rivolta popolare gli israeliani stanno pubblicamente alimentando, appunto, pur sapendo però che porterebbe ad un massacro sicuro, cioè le forze di sicurezza, la polizia, le guardie della rivoluzione islamica sarebbero implacabili nel reprimere nel sangue, appunto, la rivolta. Quindi da un lato si invita la popolazione a ribellarsi contro il regime, prendendo tra l'altro di mira alcune delle figure fondamentali, centrali, appunto, del governo iraniano. Dall'altro però si sa molto bene, anche in Occidente, in Israele e negli Stati Uniti, che questa ribellione, che questa rivolta finirebbe nel sangue per i rivoltosi, ovviamente. Al senso dell'intervento, al tipo di intervento che Israele sta mettendo in atto, fanno riferimento questa mattina diversi pezzi. Per esempio ce n'è uno che apre il Wall Street Journal, titolo: Israele dà la caccia uno ad uno ai membri del regime iraniano nei loro nascondigli. L'uccisione di due alti funzionari segna una tappa fondamentale in una feroce campagna per rovesciare il governo di Teheran. Su questo però c'è un pezzo, diciamo, molto più dubbioso, di chiaroscuri, del New York Times questa mattina. Titolo: Israele continua a uccidere i principali leader iraniani. Funzionerà? Si chiede il Times. Allora, martedì funzionari militari e politici israeliani hanno celebrato l'uccisione di Ali al-Rajani, leader de facto dell'Iran, come un'impresa di intelligence, di abilità militare. Si è trattato del colpo più duro inferto alla leadership iraniana dal primo giorno dell'attacco israelo-americano, quando i raid aerei uccisero appunto l'ayatollah Ali Khamenei e i suoi principali comandanti militari in un complesso che si trovavano appunto in un complesso di Teheran. Ciò però, secondo il Times, evidenzia quanto Israele si affidi alle uccisioni mirate, no, per raggiungere i suoi obiettivi di guerra, in particolare quello di destabilizzare il governo iraniano e favorire appunto la rivolta popolare. All'inizio di quest'anno quelle forze hanno ucciso però migliaia di manifestanti disarmati, scrive il Times. Se persistiamo in questo, daremo loro la possibilità di prendere il proprio destino nelle loro mani, ha detto appunto il primo ministro Benjamin Netanyahu in un messaggio, in un video messaggio martedì ieri agli israeliani. Secondo il Times però la morte di Al-Rajani solleva interrogativi sul fatto che Israele stia uccidendo così tanti leader militari, così tanti leader iraniani, perché sembra il modo più sicuro per raggiungere gli obiettivi militari di Israele, o semplicemente perché può farlo, cioè di fondo. Il piano, forse la speranza, è che si continuano appunto a uccidere i leader iraniani e a un certo punto ci sarà una rivolta popolare e ci saranno dei sostituti che diranno: basta, abbiamo raggiunto il limite, ci pieghiamo al volere del nemico, quindi israeliani e americani. Non è però così sicuro che possa succedere davvero questo, suggerisce questa analisi del New York Times, che per questo pezzo ho ascoltato diversi analisti. Cioè, da un lato dipende da chi prende il posto dei leader uccisi. Al-Rajani aveva la reputazione di essere un pragmatico capace di collaborare con i moderati, sia con i moderati sia con i leader militari più intransigenti. La sua morte potrebbe rafforzare quindi i falchi come il capo delle guardie rivoluzionarie islamiche e presidente del Parlamento iraniano Muhammad Bagher Ghalibaf. Dall'altro lato, come mostrano altri analisti tra quelli sentiti dal Times, la cosiddetta panchina, la chiama, del governo iraniano, cioè usa una metafora sportiva, cioè i potenziali sostituti che potrebbero entrare in campo per rimpiazzare gli uccisi, allora questa panchina è troppo profonda, è troppo variegata, troppo numerosa per pensare di poterli uccidere tutti. Dopo l'assassinio dell'ayatollah Khamenei, l'Iran ha nominato suo figlio Mojtaba Khamenei, anch'egli un intransigente, come suo successore. Dice un ex capo della sezione iraniana dell'intelligence militare israeliana, si chiama Danny Citronovitz, quindi uno che si occupava di Iran per l'intelligence israeliana, dice: la decapitazione ha i suoi limiti, non credo che abbiamo nemmeno scalfito la superficie della capacità dell'Iran di trovare sostituti in grado di prendere il posto di coloro che sono stati eliminati. Quindi un pezzo davvero interessante sulle incognite di questa strategia militare israeliana. L'apertura del Times questa mattina è però questa, titolo: la prossima decisione di Trump, recuperare il combustibile nucleare iraniano a qualsiasi costo. Una missione per impossessarsi o distruggere il materiale nucleare iraniano sarebbe una delle operazioni militari più rischiose della storia americana moderna, scrive il Times. Cioè, negli ultimi due giorni, il presidente Trump è tornato più volte sul suo argomento principale a sostegno della decisione di attaccare l'Iran. Diciamo, ne ha avuti tanti di argomenti, però c'è questo, cioè Teheran sarebbe stato sul punto di dotarsi di un'arma nucleare, insiste appunto Donald Trump, che ha detto la userebbero entro un'ora o un giorno, ha affermato Trump lunedì. In realtà, scrive il Times, sequestrare o distruggere il materiale nucleare quasi a livello di bomba atomica, che si ritiene sia in gran parte immagazzinato sotto una montagna a Isfahan, sarebbe senza dubbio una delle operazioni militari più audaci e rischiose della storia americana moderna, di gran lunga più complessa e pericolosa dell'uccisione di Osama Bin Laden nel 2011 o della cattura di Nicolás Maduro nel suo letto all'inizio di gennaio. Cioè, nessuno sa con certezza dove si trovi tutto il combustibile nucleare, l'uranio. Se i contenitori che lo contengono venissero perforati, il gas che fuoriesce sarebbe sia tossico sia reattivo. Se i contenitori si avvicinano troppo, esiste il rischio di una accelerazione della reazione nucleare. Quindi, come dire, altra incognita di questa guerra, nel caso appunto Trump dovesse ordinare il sequestro, insomma la ricerca del materiale nucleare iraniano, una delle operazioni militari più pericolose nella storia degli Stati Uniti moderni. Allora vado proprio in rapporto, ecco, alla tattica militare israeliana, quindi quella che mira a uccidere i leader iraniani. C'è un titolo questa mattina di Al Jazeera che dà in qualche modo una risposta implicita. Ecco il titolo di Al Jazeera: l'uccisione di Rajani non destabilizzerà il sistema politico iraniano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che gli omicidi orchestrati da Stati Uniti e Israele non faranno crollare la solida struttura politica di Teheran. Quindi è una risposta implicita, esplicita potremmo anche dire, a quanto sta succedendo a livello di strategia militare, soprattutto da parte di Israele. Ecco, da questo punto di vista anche il titolo di apertura del Guardian: Iran promette vendetta dopo l'uccisione del capo della sicurezza Ali Larijani. Vi segnalo tra l'altro un altro pezzo del Guardian che ha questo titolo: Ali Larijani era spietato e lucido riguardo all'inevitabile ostilità dell'Occidente verso l'Iran. Allora, l'autore di questo pezzo, si chiama Robert Tate, intervistò Larijani nel 2006 proprio per il Guardian. Scrive Tate: nel distruggere il regime rivoluzionario iraniano, per il quale Nel profondo, ecco, Ali Larijani ha sempre creduto che le potenze occidentali fossero determinate a distruggere il regime rivoluzionario iraniano per il quale aveva combattuto sul campo di battaglia. La lungimiranza di questa convinzione è confermata ora in modo letale, scrive il Guardian, poiché Larijani è diventato l'ultima figura di spicco dell'establishment iraniano a morire per Tate, il giornalista, chiese a Larijani se ritenesse fondate le preoccupazioni occidentali sul programma iraniano di arricchimento dell'uranio. Lui rispose: signore, credo che lei già conosca la risposta. Se non si trattasse della questione nucleare, si sarebbero inventati qualcos'altro. La pressione che stanno esercitando su di noi è motivo sufficiente per essere sospettosi. Sostanzialmente quello che, secondo il giornalista Larijani, sostenne era il carattere pretestuoso, poco sincero, persecutorio delle motivazioni occidentali nei confronti dell'Iran. Cioè, se non avessero puntato sul nucleare, avrebbero puntato su altre cose, appunto per distruggere l'Iran. Concludo ovviamente su tutti i giornali le dimissioni di Joe Kent, responsabile dell'intelligence, uno dei responsabili delle questioni di controterrorismo nell'amministrazione americana, e significative. È la prima volta che un membro dell'amministrazione dice esplicitamente che questa guerra non gli va. Tra l'altro non è un membro come gli altri, è un veterano degli Iraq, è stato in missione 11 volte in Iraq, la moglie di Kent è stata uccisa, era un altro militare, una marina uccisa in un attentato suicidio in Siria nel 2019. Kent mette in luce le analogie tra il modo in cui si andò in Iraq, le scuse false per cui si andò in Iraq e quanto sta succedendo ora con l'Iran. Dice: non c'è alcuna minaccia iraniana agli Stati Uniti. Tra l'altro lui dice anche un'altra cosa molto importante, cioè dice che Israele sta manipolando gli Stati Uniti per continuare in questa guerra. Lui viene da ambienti MAGA con forti legami con il mondo del suprematismo bianco, nazista, antisemita, quindi poco simpatico con Israele, quindi una presa di posizione importante. Però per esempio CNN fa notare un'altra cosa, che da un lato sarà difficile che altri membri dell'amministrazione prendano questa posizione, che è insomma molto esplosiva, e dall'altro lato ci sono i sondaggi che dicono che il 90% dell'elettorato MAGA è solidamente con Trump. Quindi è ancora troppo presto per dire se questo tipo di dimissione e questo tipo di guerra mette in crisi Trump dal punto di vista del consenso interno. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.